La finanza pubblica è quella parte della scienza economica che studia il ruolo dello Stato, che cosa dovrebbe fare lo Stato in un'economia di mercato e che cosa attualmente fa lo Stato. Ovviamente le persone non sono d'accordo su quale debba essere il ruolo dello Stato, ma la finanza pubblica serve proprio a studiare come diverse politiche, diverse scelte che per esempio una democrazia fa sul ruolo dello Stato, che influenza queste scelte hanno sull'economia. Il ruolo dello Stato era minimo all'inizio del Novecento. Lo Stato provvedeva solo ad alcuni beni pubblici che non potevano essere provvisti dal mercato, in particolare la difesa e l'ordine pubblico. Quindi il primo compito fondamentale dello Stato è di provvedere beni pubblici che il mercato non può provvedere da solo, e il bene pubblico essenziale che il mercato non può produrre da solo è la difesa dei confini nazionali e l'ordine pubblico. Lo Stato era minimo, la spesa pubblica sul PIL era di pochi punti percentuali del PIL e tutta la spesa pubblica era essenzialmente per queste due attività, difesa e ordine pubblico. Il ruolo dello Stato è cambiato molto negli ultimi 50-60 anni e con questo è cambiato molto anche il ruolo dello studio della finanza pubblica. È diventata una materia molto complessa, molto variegata, che tra l'altro confina con altri campi. Tutti questi temi sono entrati al centro dell'attenzione della finanza pubblica più o meno a partire dagli anni 30, al momento della grande depressione degli anni 30, da cui si è usciti con un ruolo molto più forte dello Stato. In quel momento lo Stato non forniva praticamente alcuno dei servizi sociali che oggi offre, quindi essere disoccupati in quel tempo significava veramente essere in condizioni disperate. Quindi in quel momento ci sono state due, se vogliamo, intuizioni, una più politica e una più economica. Quella politica del New Deal è stata quella di dire lo Stato deve fare qualcosa per ridurre la sofferenza di chi rimane temporaneamente disoccupato e che non può permettersi anche addirittura livelli di sopravvivenza accettabili per letteralmente sopravvivere fisicamente. Quindi lo Stato deve fare qualcosa di più. E sono stati introdotti sistemi di sicurezza sociale come per esempio pensioni e un po' di sussidi alla disoccupazione con il New Deal. E l'altra intuizione più economica, quella di Keynes, che è di dire in certi momenti in cui il sistema capitalistico è in crisi, la domanda privata è crollata, non c'è domanda per consumo, gli investimenti sono caduti, lo Stato può intervenire aumentando lui la domanda, ovvero acquistando lui beni e servizi in modo che l'economia si possa riprendere e la produzione possa riprendere, perché alla domanda privata dei consumatori si sostituisce la domanda pubblica della spesa pubblica. Quindi queste due intuizioni, se vogliamo, una economica sul ruolo dello Stato per correggere una crisi economica e una politica sul fatto che lo Stato doveva fare qualcosa di più che semplicemente offrire protezione e sicurezza pubblica, ma anche ridistribuire e aiutare chi era in difficoltà, sono le due intuizioni che sono nate con la grande depressione. Ma quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale è che questi semi impiantati durante la Grande Depressione su un aumento del ruolo dello Stato sono rimasti e da allora in poi il peso dello Stato nell'economia dagli anni 50 in poi è aumentato costantemente in tutti i paesi occidentali, e oggi siamo arrivati a un peso dello Stato più o meno del 50% del PIL in tutti i paesi sviluppati. In Europa e negli Stati Uniti si è vissuto un periodo di forte crescita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli anni 50-60 fino alla crisi petrolifera degli anni 70 sono stati anni di ricostruzione in Europa, soprattutto di ricostruzione dal disastro bellico, ed è stato un momento di grande successo per l'economia europea, che è cresciuta a ritmi mai visti prima e che poi sono rallentati dopo. Quindi questo è stato un periodo in cui gli europei si sono messi a lavorare, hanno chinato la testa e si sono messi a lavorare sodo per ricostruire dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale ed aumentare il proprio tenore di vita. Verso la fine degli anni 60 gli europei hanno cominciato a dirsi: bene, abbiamo lavorato molto, il nostro reddito è aumentato, a questo punto possiamo permetterci anche qualcosa di cui non potevamo permetterci prima, ovvero tutta una serie di servizi pubblici pagati dallo Stato che possiamo ora permetterci con le nostre imposte, non solo, ma con la rivoluzione del 68, eccetera, è venuta a sentirsi maggiormente l'idea che non era giusto che ci fossero troppe disuguaglianze e che quindi anche questa ricchezza che si era prodotta in Europa negli anni 50-60 fosse redistribuita di più, e quindi il ruolo dello Stato cresceva non solo dal produrre beni pubblici ma anche dal ridistribuire ricchezza in modo anche abbastanza aggressivo. E la ridistribuzione della ricchezza lo Stato la può fare in due modi: uno dal lato delle imposte, tassando proporzionalmente di più i ricchi rispetto ai meno abbienti, e dal punto di vista della spesa di offrire servizi pubblici, servizi sociali che in genere vanno a beneficio dei meno abbienti. E questo è stato esattamente quello che lo Stato ha cominciato a fare dagli anni 60 e 70 in poi. E contemporaneamente a questo la finanza pubblica ha cominciato a studiare tutti questi aspetti, ovvero per esempio quali sono gli effetti distorsivi sul lavoro e sull'economia di tasse elevate e progressive, qual è il vantaggio di offrire servizi pubblici gratuiti facendoli pagare con le imposte invece che offrirli a pagamento, quindi che differenza c'è tra pagare per esempio l'università con le proprie imposte o pagarle con le rette universitarie. Quindi la finanza pubblica ha cominciato a porsi una serie di problemi che hanno a che fare in ultima analisi su quali siano i costi e benefici di tassazione elevata che permette ridistribuzione elevata e tassazione elevata che permette la produzione di molti servizi pubblici rispetto a tassazione meno elevata che permette ai cittadini di avere un reddito disponibile più alto e permette loro di comprarsi questi beni pubblici invece di comprarseli sul mercato normale a prezzi di mercato. In una prima fase, negli anni 70-80, quasi tutti i paesi europei, anzi direi tutti i paesi europei, si sono direi buttati a capofitto dal lato del pubblico. Lo Stato sociale è letteralmente esploso negli anni 70 e 80 in tutti i paesi, sia da quelli nordici che quelli mediterranei. E livelli di tassazione sono saliti molto e sono diventati sempre più progressivi. Tutto questo accadeva in un periodo in cui le economie europee stavano ancora crescendo, anche se non a livelli degli anni 60, sicuramente a livelli abbastanza sostenuti, e quindi questo sforzo, diciamo, di trasferire risorse al settore pubblico per offrire servizi pubblici ai cittadini era sostenibile. Poi dagli anni 90 in poi, quando la crescita ha cominciato a scendere, è diventato un pochino più difficile, anzi in alcuni casi molto più difficile, e negli ultimi 20 anni la finanza pubblica si sta occupando anche del fatto che forse lo Stato sociale, soprattutto europeo, sta diventando insostenibile. Lo Stato sociale in molti paesi, compreso l'Italia, oggi si trova in difficoltà per una serie di motivi, diciamo così, strutturali. Per esempio, le aspettative di vita quando lo Stato sociale è stato creato era di circa 70 anni, media tra uomini e donne. Oggi la vita attesa è intorno agli 80 anni, quindi è aumentata di circa 10 anni. Questo crea una serie di conseguenze, ovvero che la spesa pensionistica in rapporto al PIL è aumentata moltissimo nel nostro paese, quindi questo è un peso perché chi non lavora deve essere sostenuto da chi lavora, e la percentuale di persone che non lavorano è aumentata semplicemente perché l'età, la vita attesa è aumentata. E per troppo tempo molti paesi, compreso il nostro, non hanno aggiustato i sistemi pensionistici per tener conto di questo. Un secondo problema collegato è che le persone anziane, per ovvi motivi, necessitano di cure sanitarie molto costose e molto più alte delle persone più giovani, quindi il peso della sanità è aumentato in tutti i paesi. E quindi solo queste due voci, pensioni e sanità, costituiscono un peso che è cresciuto enormemente in tutti i paesi con uno stato sociale di tipo europeo e anche negli Stati Uniti. Quindi un aspetto estremamente importante della finanza pubblica negli ultimi anni è stato esattamente questo: capire come i diversi tipi di sistemi pensionistici siano più o meno sostenibili nel lungo periodo, e se noi stiamo lasciando alle future generazioni un peso insostenibile di questi sistemi pensionistici. Un altro aspetto estremamente importante della finanza pubblica, e anche molto complesso, è appunto quello della sanità, ovvero come conciliare il fatto che vogliamo offrire servizi sanitari migliori possibili a tutti con il fatto che questi servizi sanitari sono estremamente costosi e sta diventando impossibile offrirli gratuitamente a tutti. Quindi un altro branca della finanza pubblica che sta diventando estremamente importante è la sanità, lo studio di come provvedere servizi sanitari. Un esempio fondamentale, per esempio, è stata la riforma sanitaria negli Stati Uniti, che hanno coinvolto decine e decine di economisti che si occupano appunto di finanza pubblica della sanità. Quindi studio delle pensioni e della sanità sono stati due campi che sono sviluppati enormemente nell'area della finanza pubblica, proprio perché sono problemi assolutamente fondamentali. Quindi l'invecchiamento progressivo della popolazione e il costo della sanità sono due problemi strutturali che credo che i sistemi di sicurezza sociale nei paesi occidentali debbono affrontare, e non sono stati ancora affrontati in modo sufficientemente deciso, e sono uno dei motivi per cui il peso dello Stato è cresciuto molto negli ultimi 10-20 anni, e se non si in qualche modo frena questo aumento progressivo di questo peso dello Stato, arriveremo a livelli di tassazione talmente elevati che renderanno molto difficile far riprendere la crescita. Uno dei problemi causati da questo aumento del peso dello Stato e questa trasformazione anche strutturale delle aspettative di vita, della sanità, eccetera, ha causato una crescita molto forte in molti paesi di deficit pubblici e debito pubblico. La connessione tra le due è chiara, ovvero che quando aumentano le necessità di spesa, per esempio perché aumentano i costi della sanità e i costi delle pensioni, la tentazione per molti governi è quella di rimandare il problema emettendo debito. E finché il debito è relativamente basso non è un problema; quando il debito raggiunge livelli molto molto alti, allora diventa un peso importante per l'economia. Quindi un'altra area estremamente importante della finanza pubblica è lo studio dei costi e benefici del deficit pubblico, dei deficit pubblici. Ovvero, non sta scritto da nessuna parte che il bilancio pubblico debba essere sempre in pareggio, ovvero che le tasse in ogni anno, in ogni momento della storia debbano essere uguali alle spese. È perfettamente normale che in certi momenti i governi abbiano dei deficit. Per esempio, un esempio ovvio nel caso di spese militari ingenti in cui non è possibile pagarle immediatamente e bisogna prendere a prestito, ma anche in casi meno drammatici come una forte recessione come quella che abbiamo appena vissuto, è perfettamente normale che il governo vada in deficit, perché sarebbe errato aumentare le tasse durante una recessione, perché questo peggiorerebbe le condizioni dei cittadini e dell'economia, rendendo le cose ancora peggiori. Quindi è perfettamente normale che in certi momenti i governi accumulino dei deficit. I problemi diventano quando i deficit diventano cronici, ovvero aumenti permanenti delle spese pubbliche, come per esempio quelli per pensioni o per sanità, non sono coperti permanentemente da aumenti di imposte e creano deficit. Quando questi deficit si accumulano per molto tempo, si arriva a situazioni come quella del nostro paese, in cui il debito pubblico raggiunge livelli del 100-120% del PIL. Quando il debito pubblico raggiunge questi livelli, il costo di finanziare questo debito pubblico diventa molto alto, quindi il governo si trova a dover tassare i cittadini molto per pagare gli interessi sul debito. Parte di questi interessi ritornano ai cittadini stessi che detengono debito pubblico, ma parte di questi interessi finiscono anche all'estero, perché una buona parte del debito pubblico è detenuta all'estero. Quindi, come una qualunque famiglia, quando si indebita poi deve lavorare sodo per ripagare il proprio debito o perlomeno pagare gli interessi sul proprio debito, così lo Stato deve tassare di più i cittadini per pagare gli interessi sul debito. E tasse elevate, come ben sappiamo, rappresentano un peso per l'economia. Quindi questo è quello che è successo in alcuni paesi nell'Europa occidentale, ovvero un aumento dei deficit e dei debiti pubblici non giustificato da eventi temporanei, ma dal non aggiustamento a mutamenti strutturali delle necessità dello Stato sociale. A questi problemi di debito pubblico si è poi aggiunta la recessione che abbiamo vissuto, che ha fatto ulteriormente aumentare deficit e debito. Quindi una parte importante della finanza pubblica studia proprio questo: qual è il costo del debito pubblico, fino a che punto è ottimale e accettabile per un governo di indebitarsi, a che punto il peso del debito diventa troppo forte, come fare per ridurre il peso del debito pubblico, qual è il modo migliore per ridurre questo peso. Bisogna farlo in fretta, bisogna farlo lentamente, con che strumenti. Questa è un'altra parte dello studio della finanza pubblica che è diventato estremamente importante negli ultimi due decenni, proprio perché, come spesso succede, gli eventi della vita reale spingono la ricerca in direzioni diverse. E dato che il peso del debito pubblico è diventato un problema assolutamente fondamentale, ecco che c'è stata una spinta della finanza pubblica a interessarsi di questo aspetto. Spese pubbliche e sanità sono i due aspetti forse più drammatici dell'aumento delle necessità fiscali dello Stato, dovute all'aumento della vita attesa e degli aumenti forti della spesa della sanità. Ma ci sono altri aspetti del costo dello Stato, anche se forse meno ingenti dal punto di vista della quantità, forse ancora più pericolosi e più drammatici dal punto di vista del cittadino. Ovvero in molti paesi lo Stato è diventato una macchina che ha delle sue dimensioni e dinamiche interne che spesso hanno poco a che fare con il benessere dei cittadini. Per esempio, la burocrazia pubblica è diventata un peso sia dal punto di vista fiscale, perché costa, sia dal punto di vista di creare ostacoli invece che benefici alle attività economiche, e in alcuni paesi, come purtroppo il nostro, questo è un costo molto alto. Quindi c'è una parte della finanza pubblica che si occupa proprio di questo, dei costi della burocrazia, sia dei costi fiscali che dei costi in termini di perdita di flessibilità dei mercati e di costi per la vita del cittadino. Ci sono per esempio una serie di studi che hanno cercato di misurare questi costi. Ovviamente non è facile farlo, ma ci sono studi internazionali che dimostrano come i costi della burocrazia siano per l'Italia molto più alti della gran parte degli altri paesi occidentali. Quindi questo è un altro aspetto importante che la finanza pubblica studia. Un altro aspetto collegato a questo è quello della corruzione. Sappiamo tutti che la corruzione esiste dappertutto, corruzione delle istituzioni pubbliche e dei singoli individui, quindi c'è una parte della finanza pubblica, dell'economia, che studia le dinamiche della corruzione, sia dal punto di vista teorico, quali sono i modi migliori per combattere la corruzione e quali sistemi sono migliori per ridurla. Per esempio, una domanda che ci si fa è aumentando i salari di certe funzioni pubbliche si riduce la corruzione o meno? Questa è una domanda legittima che uno si può porre. Un altro aspetto importante che ha causato la crescita del peso dello Stato è l'aumento dell'impiego pubblico. Una parte dello studio della finanza pubblica si chiede proprio questo: com'è possibile ristrutturare l'impiego pubblico in modo da ridurre il numero di persone che debbono essere impiegate per svolgere certe attività, e com'è possibile introdurre sistemi di meritocrazia nell'impiego pubblico per garantire più produttività. C'è una parte della finanza pubblica che studia proprio questo: come introdurre sistemi di incentivi, sistemi di retribuzione che, compatibilmente con il fatto che non esiste un mercato per questi beni pubblici, possa garantire un minimo di aumenti di produttività. E sono stati fatti molti esperimenti per capire proprio come fare a introdurre più meritocrazia nel sistema pubblico. Quindi esiste una parte dello Stato, del settore pubblico, che, se vogliamo, non produce benefici per i cittadini, ma produce costi per i cittadini, che vanno dai costi della corruzione ai costi della burocrazia. Ovviamente nessuno in teoria sarebbe contrario a ridurre i costi della corruzione e a ridurre i costi della burocrazia, ma in pratica poi, quando ci si siede intorno a un tavolo per capire come farlo, diventa molto difficile, perché ci sono interessi instaurati nel sistema per cui ridurre i costi della burocrazia significherebbe eliminare tutta una serie di burocrati, per esempio, che non vorrebbero essere eliminati, e quindi spesso i costi della burocrazia servono per garantire la sussistenza di un sistema pubblico in cui molte persone traggono vantaggio e traggono il loro reddito. Quindi, anche se in teoria tutti sono d'accordo con ridurre i costi della burocrazia, quando poi bisogna farlo, non è poi così facile. I debiti pubblici, quindi, in molti paesi hanno mai raggiunto livelli che molti economisti, direi quasi tutti gli economisti, ritengono troppo elevati e che creano un peso per l'economia e per la crescita dell'economia. Il nostro paese è sicuramente uno di quelli, ma non solo il nostro paese. Anche negli Stati Uniti il debito pubblico, senza azioni forti, è su una strada di crescita molto, molto preoccupante. Quindi un aspetto importante della finanza pubblica, che particolarmente in questi anni si è sviluppato, è lo studio di come ridurre il debito pubblico. In particolare, ci sono stati molti lavori che hanno cercato di capire come in altri periodi storici, sia recenti che meno recenti, la riduzione del debito pubblico ha avuto successo senza troppi costi per l'economia. Io credo che questi studi abbiano dimostrato due cose. La prima è che la storia recente dimostra che senza un'azione decisa che corregga le dinamiche della spesa di cui si parlava prima, sanità, pensioni, impiego pubblico, senza contare corruzione e burocrazia, che queste vanno sicuramente affrontate, ma se non si riducono le dinamiche di spesa, diventa sempre più costoso, sempre meno facile e sempre più costoso economicamente rincorrere gli aumenti di spesa con aumenti delle imposte. Credo che i paesi europei, soprattutto, ma in parte anche gli Stati Uniti, non possono permettersi di aumentare le imposte più di quanto elevate già lo siano. Ormai nei paesi europei paghiamo la metà del nostro reddito in imposte, e credo che la scienza delle finanze dimostri proprio che aumenti ulteriori di questi livelli avrebbero dei costi molto alti per l'economia. Il secondo punto che questi studi dimostrano è che, contrariamente a certe teorie che grossolanamente si rifanno a Keynes, e dico grossolanamente perché credo che Keynes nella tomba si renda ben conto che il mondo in cui viviamo oggi, in cui lo Stato pesa il 50% del PIL, è molto diverso dal mondo in cui viveva lui, in cui lo Stato pesava il 10% del PIL, e quindi consigliava un aumento del peso dello Stato. Quindi, contrariamente a certe teorie che grossolanamente si rifanno a Keynes, io credo che ridurre la spesa pubblica in paesi europei non abbia dei costi né economici né sociali particolarmente alti. L'esperienza dimostra che è possibile ridurre la spesa pubblica senza far cadere la crescita, soprattutto se gli aumenti di spesa poi possono essere parzialmente compensati da riduzione delle imposte. E secondo, gli stati sociali si sono estesi talmente tanto e coprono una parte talmente grande della popolazione che è perfettamente possibile ridurre il peso della spesa pubblica senza intaccare i servizi pubblici e i benefici che vanno alla parte veramente più debole della popolazione. Lo Stato sociale fornisce una serie di servizi che non vanno solo ai meno abbienti, ma vanno anche alle classi medio-alte. Per esempio, la sanità pubblica è gratuita più o meno per tutti, quindi anche le classi medio-alte hanno gran parte dei servizi sanitari offerti gratuitamente. L'università è finanziata non ai prezzi di quello che costa uno studente, ma a prezzi molto molto inferiori, e anche, anzi, soprattutto le classi medio-alte vanno all'università e quindi beneficiano dei servizi offerti loro gratuitamente, cioè gratuitamente alle spese del contribuente. È sicuramente possibile ridurre il peso dello Stato salvaguardando le classi più deboli, perché lo Stato sociale si è esteso troppo e copre anche persone che si potrebbero tranquillamente coprire senza l'aiuto dello Stato, soprattutto se poi lo Stato abbassasse il peso delle imposte. Quindi la via per uscire dal debito pubblico passa attraverso un ripensamento molto profondo di quello che è il ruolo dello Stato, di quello che deve essere il peso dello Stato come livello di spesa pubblica sul PIL. Questi sono argomenti di cui la finanza pubblica si sta occupando in questo momento, quindi credo che la finanza pubblica in questi anni sia uno degli aspetti più importanti dell'economia nel suo complesso, e difatti sta ricevendo sempre maggiore attenzione da parte sia degli economisti che dei politici che dei policy makers in tutto il mondo. Normalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, la politica fiscale era un affare puramente domestico, nel senso che ogni Stato faceva la propria politica fiscale indipendentemente dagli altri. Oggi l'Europa sta vivendo un'esperienza, direi quasi unica nella storia recente del capitalismo, ovvero un gruppo di paesi hanno messo in comune una moneta e hanno messo in comune una serie di altre politiche, hanno degli organismi politici comuni, hanno un Parlamento europeo, una commissione, dei commissari che sembrano un po' come dei ministri europei. Quindi si pongono dei problemi alla politica fiscale nuovi, nel senso che si sta discutendo di quali prerogative fiscali debbano rimanere nazionali, quali debbano andare all'Europa, se è necessario avere politiche fiscali coordinate, chi le dovrebbe controllare. Sono tutta una serie di problemi nuovi di cui la finanza pubblica si sta occupando. I problemi sono complessi ed è un caso ovvio in cui politica ed economia si fondono. Quando si è creato il mercato comune e la moneta unica, è iniziato un processo di mettere in comune alcune politiche. Purtroppo questo processo è proseguito in modo un po' casuale, ovvero i paesi si sono messi d'accordo su cose in cui riuscivano a mettersi d'accordo, spesso cose relativamente poco importanti, e hanno, diciamo, messo sotto il tappeto i problemi su cui non riuscivano a mettersi d'accordo, che spesso sono quelli più importanti. Per esempio, una cosa che è venuta adesso è in questi anni, dopo la grande recessione, è la bolla che è scoppiata, è quella della politica, una politica fiscale comune. Il processo di unificazione delle politiche europee ha seguito un processo spesso non razionale. Spesso si sono delegate all'Europa politiche non particolarmente importanti, come per esempio politiche agricole comuni, certi regolamenti in certi settori. In alcuni casi sono state politiche di liberalizzazione importanti, come nel caso della riduzione o la proibizione o perlomeno creare ostacoli a sussidi pubblici a certe industrie. Tutto questo va bene, però i governi europei non hanno voluto in pratica delegare pressoché nessuna autorità sul controllo dei deficit pubblici, sull'accumulo del debito nei loro paesi. Quindi, nonostante vari tentativi con il patto di stabilità e crescita che poi sono falliti, praticamente i governi nazionali hanno mantenuto una quasi totale indipendenza sulle loro scelte macroeconomiche di politica fiscale. Questo sistema, che sarebbe potuto funzionare se tutti i paesi avessero seguito politiche fiscali prudenti, non ha funzionato, e oggi ci troviamo in una situazione in cui alcuni paesi come Grecia, Portogallo, Spagna, Italia, Irlanda sono in difficoltà e in qualche modo hanno chiesto, dovrebbero, vorrebbero, potrebbero, magari chiederanno aiuto al resto dell'Europa in varie forme. Ora, il resto dell'Europa sta rispondendo sì, però dobbiamo mettere in comune alcune prerogative fiscali. Per esempio, ci deve essere più controllo da parte del governo europeo su quanto questi paesi possono emettere debito, quanto deficit possono fare, quanto possono spendere. E qui ci si scontra tra argomenti economici e politici, ovvero da un punto di vista strettamente economico non ci sarebbe nulla di male, anzi avrebbe senso che se un governo europeo deve farsi carico dei problemi creati da certi paesi, debba avere un certo ammontare di controllo su questi paesi, altrimenti gli incentivi sono chiari, tutti spendono e fanno deficit, tanto poi paga l'Europa. Dal punto di vista politico però questi paesi europei sono molto restii a delegare prerogative fiscali all'Europa, sia per motivi di così orgoglio nazionale, ma credo soprattutto perché la politica fiscale rimane uno strumento politico molto importante che serve a costruire coalizioni, fare favori a destra e manca. Quindi stiamo vivendo un momento importante di costruzione istituzionale di un'Europa in cui è diventato sempre più chiaro che la politica fiscale non può essere lasciata completamente, demandata completamente ai governi nazionali, e dall'altro la difficoltà di costruire un sistema accettabile da tutti di controllo sovranazionale della politica fiscale dei paesi europei. Un altro aspetto molto importante della finanza pubblica è la finanza locale, ovvero il finanziamento, le spese e la tassazione degli enti locali, comuni, regioni, province. In tutti gli stati, in un modo o nell'altro, alcune prerogative fiscali sono demandate agli enti locali. In alcuni stati come la Francia sono molto più centralizzati di altri. Altri stati come la Germania sono stati federali, quindi molte più prerogative sono demandate alle regioni, ai Länder tedeschi. Quindi ci sono diverse strutture, alcuni stati delegano di più, altri meno. Infatti c'è una parte dello studio della finanza pubblica che proprio studia le diverse caratteristiche e i diversi livelli di successo di stati centralizzati o meno centralizzati. L'Italia, come sappiamo, era uno stato relativamente centralizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e c'è stata in seguito una serie di deleghe, addirittura la creazione delle regioni negli anni 70 con deleghe alle regioni. Lo studio della finanza pubblica è estremamente ricco ed estremamente complicato, e sarebbe impossibile riassumerne tutti gli aspetti in pochi minuti. Ma scegliendo alcuni punti particolarmente importanti, c'è un aspetto molto dibattuto, ovvero se agli enti locali, comuni, province, regioni, vada imposto di pareggiare sempre il bilancio in ogni anno. Gli svantaggi sono ovvi, si riduce flessibilità a questi enti locali per i loro bisogni fiscali. Il problema è che se questi enti locali non hanno un bilancio in pareggio, hanno un incentivo ad accumulare deficit, sapendo che in linea di massima il governo centrale poi ripagherebbe questi deficit, e quindi se io, cittadino, che so, della Lombardia, faccio un forte deficit, poi il costo del mio deficit sarà trasferito a tutto il resto degli italiani, perché il governo dovrà poi provvedere. Se questo ragionamento lo facciamo tutti, non solo in Lombardia ma in tutte le altre regioni, ecco che il deficit pubblico dello Stato aumenta di molto. Ed infatti questo è stato uno degli altri problemi che ha portato alla crescita dei deficit e dei debiti dei governi nazionali, proprio l'aumento delle spese dei governi locali. È successo in Spagna, sta succedendo in Spagna, è successo in Argentina, è successo in Italia e in molti altri paesi, proprio per questo meccanismo per cui un ente locale non internalizza, come si dice in gergo, non internalizza i costi dei propri deficit perché vengono trasferiti al resto del paese. Negli Stati Uniti, per esempio, gli stati hanno quasi tutti un vincolo di bilancio in pareggio, per cui non possono trasferire i propri deficit al governo federale. Quindi un argomento di cui la finanza pubblica studia molto è proprio questo: come organizzare la finanza pubblica locale, come organizzare il fatto che regioni o città più ricche, se così i cittadini vogliono, trasferiscono risorse alle parti più povere del paese, se ci debbano essere sistemi automatici di trasferimento dalle regioni più ricche alle regioni più povere, o se questo debba avvenire solo a livello del sistema fiscale nel suo complesso. Quindi una parte della finanza pubblica locale molto importante studia proprio questo, le relazioni tra i governi locali e il governo nazionale, come i governi locali si debbono finanziare, come evitare distorsioni e qual è il modo migliore per garantire i servizi migliori ai cittadini di una località senza trasferirne i costi a quelli di un'altra località. Un aspetto ovviamente fondamentale dello studio della finanza pubblica è lo studio del sistema fiscale, delle tasse, della struttura fiscale. La struttura fiscale è estremamente complessa, troppo complessa, che spesso la complessità di questa struttura fiscale è un costo. Di tasse ce ne sono tante, ci sono tasse sul reddito, ci sono tasse sugli immobili, ci sono tasse sui consumi, ci sono tasse sui profitti. Ci sono tasse sulle attività finanziarie, quindi sono sistemi estremamente complessi e varie tasse hanno proprietà diverse. Quindi il ruolo della finanza pubblica è di spiegare ai politici, a chi deve scegliere poi quali tasse introdurre, quali siano i costi di diversi sistemi fiscali alternativi, quali siano gli effetti distributivi di diversi strumenti fiscali. Facciamo un esempio vicino a noi. Supponiamo che venga introdotta una tassa sulle case molto molto alta. Il prezzo della casa scenderà proprio perché il venditore sa che il compratore non vorrà pagare tanto per la casa, perché sa che in più deve pagare anche la tassa sulla casa. Quindi chi effettivamente finisce a subire il costo dell'imposta su un bene dipende da domande offerte in modo spesso non ovvi, nel senso che se su un bene viene ammessa una tassa, questo si riflette nel prezzo del bene e dipende da compratore e venditore come si ripartisce questa differenza di prezzo. Quindi questo è solo un esempio per dimostrare come spesso l'effetto di diverse tasse sia piuttosto complicato, e per capirlo bisogna guardare all'insieme delle interazioni, all'insieme dei meccanismi economici che questa tassa genera. Quindi questo è il primo punto in cui la finanza pubblica può aiutare: come capire diversi effetti di diversi tipi di tassazione. Ci sono alcuni principi che, diciamo, generali di finanza pubblica riguardo la struttura delle imposte che credo siano abbastanza acquisiti. Primo, nelle imposte sul reddito, per esempio, credo che sia abbastanza acquisita la nozione che è meglio ridurre l'ammontare di detrazioni che la gente può fare, quindi aumentare la base imponibile e ridurre le aliquote, cioè è molto meglio tassare meno tutti i redditi che una persona acquisisce invece di permettere a una persona di detrarre varie cose e poi tassare molto una parte limitata del proprio reddito. Un altro punto acquisito è che per capire qual è l'effetto di un aumento o di una riduzione delle imposte sul reddito, bisogna capire qual è la risposta di chi lavora a questo aumento delle tasse sul reddito. Per esempio, se si aumenta la tassa sul reddito del 10% sui lavoratori, quanto meno i lavoratori vorranno lavorare? L'evidenza empirica dimostra che nel caso degli uomini l'effetto è minimo, nel caso delle donne invece questo effetto è molto più alto, quindi aumentando le aliquote sul reddito della moglie tipicamente si cominciano a entrare calcoli del tipo: ma mi conviene continuare a lavorare se poi devo pagare la babysitter, allora con un aumento di imposte così tanto vale che stia a casa. Quindi gli studi empirici dimostrano che quella che gli economisti chiamano l'elasticità, ovvero l'effetto di un aumento delle imposte sul reddito, è molto più alto per le donne che per gli uomini. E questo potrebbe avere delle implicazioni su come tassare, la famiglia. Tassare il costo del lavoro, in modi diversi in cui si tassa, può avere effetti molto diversi per le imprese. In Italia le tasse sul lavoro sono molto alte, abbiamo quindi quello che si chiama un cuneo fiscale molto alto, cioè quello che costa alle imprese assumere un lavoratore è molto di più di quello che il lavoratore poi porta a casa come salario netto. Questo ovviamente è un costo per le imprese, quindi c'è un'infinità di complicazioni del sistema fiscale di cui la finanza pubblica si occupa, e spesso questo è un caso in cui spesso i risultati, studiando attentamente gli effetti di varie tasse, sono molto diversi da quelli che in prima analisi sembrerebbero, proprio perché cambiando le tasse si cambia il comportamento di tutte le persone che hanno a che fare con la tassa stessa, e cambiando i comportamenti delle persone si cambia anche l'effetto che la tassa ha. Ovviamente non tutti pagano le imposte, ci sono due tipi di evitare le imposte. Uno è l'evasione, che vuol dire semplicemente che è illegale, vuol dire semplicemente non dichiarare del reddito acquisito. E poi c'è un sistema, diciamo così, di elusione, che mantenendosi nell'ambito, diciamo, della legalità, riduce il proprio reddito dichiarato o il peso delle imposte. Per esempio, nel momento in cui una persona che ha un reddito autonomo può detrarre delle spese per il proprio lavoro, supponiamo che uno si compri un'automobile e la usi solo per i suoi scopi privati, ma dichiara di usarla per motivi che hanno a che fare col suo lavoro e detrae tutti i costi dell'automobile, anche se è discutibile. Nel caso delle imprese i sistemi di elusione fiscale sono molto sofisticati spesso, e hanno a che fare appunto con la complessità di vari aspetti del sistema fiscale. L'evasione è un problema più grande e più complesso, che ha a che fare col fatto che la gente non dichiara il proprio reddito, o addirittura che non dichiara completamente la propria attività, quindi diciamo così l'economia sommersa. L'economia sommersa è, nei paesi in via di sviluppo, è enorme, ma anche nei paesi industrializzati come il nostro non è un aspetto trascurabile, ed è un aspetto che è studiato dalla finanza pubblica. Ovviamente per ovvi motivi non è facile ottenere i dati sull'evasione fiscale e sull'economia sommersa, si possono avere solo delle stime. Però il problema è molto grande non solo in Italia ma anche in altri paesi, e la spiegazione su cosa spiega la differenza di evasione ed economia sommersa fra i vari paesi e cosa fare per risolverla è un problema di cui la finanza pubblica anch'essa si occupa. E ci sono varie spiegazioni per cui l'evasione, l'economia sommersa può essere alta. Una è che le persone evadono quando le tasse sono molto alte, quindi più aumentando le tasse più si facilita l'evasione. Questo in parte può essere vero, però è anche vero che in paesi come i paesi nordici, in cui le tasse sono molto elevate, l'evasione non pare sia più alta che in paesi dove le tasse sono più basse. Un altro aspetto dell'economia sommersa è che spesso la gente rimane nel sommerso per evitare i costi della burocrazia e le regole burocratiche. E questo può essere sicuramente una spiegazione adeguata. Una terza spiegazione credo che sia un aspetto, se vogliamo, chiamiamolo così, per mancanza di un termine migliore, culturale. In certi paesi ci si fida gli uni degli altri, ci si fida dello Stato, ci si fida della cosa pubblica, e quindi l'evasione è vista come, diciamo così, un comportamento sociale inaccettabile. In altri paesi ci si fida meno gli uni degli altri, si pensa che se non evado io tanto evade il mio vicino, ci si fida meno dello Stato, ci si fida meno della cosa pubblica, si ha meno fiducia nella società e quindi evadere è un comportamento più accettabile e quindi meno costoso dal punto di vista morale. Io credo che questo sia un aspetto importante che esula dal campo specifico dell'economia, ma non dobbiamo, diciamo, nasconderci di fronte al fatto che certe spiegazioni non sono strettamente economiche, ma sono altrettanto, se non più importanti. L'economia sommersa produce reddito, ovviamente, che è in qualche modo contato dalle statistiche, nel senso che si fa una correzione dei PIL nazionali sulla base dell'economia sommersa, correzione ovviamente imperfetta. Probabilmente grazie all'economia sommersa il nostro paese è un po' più ricco di quanto emergerebbe dalle statistiche ufficiali, ma soprattutto in paesi avanzati il progresso non si fa con l'economia sommersa. L'economia sommersa è inefficiente perché è sommersa, non può avvalersi di servizi pubblici o di infrastrutture in modo efficiente, deve tenersi nascosta, quindi non può adottare tecniche moderne. Quindi il sommerso non è sicuramente il futuro di un paese. Spesso i paesi nordici sono citati come un esempio di paesi in cui il peso dello Stato è molto forte, ma funzionano molto bene, sono ricchi e crescono a tassi elevati. Questo in parte è vero, ma vanno chiarite alcune peculiarità di questi paesi. Prima di tutto, anche per loro il peso dello Stato è diventato, in alcuni casi è stato eccessivo. Per esempio la Svezia negli anni 90, paese nordico per eccellenza, ha attraversato una crisi molto molto forte, in parte dovuta a un crollo della crescita, dovuta a un peso fiscale eccessivo. Altri paesi come in Danimarca hanno avuto delle recessioni quando hanno dovuto ridurre il peso del debito pubblico. Rimangono paesi in cui il settore pubblico è pesante, nel senso che pesa come imposte sui cittadini, ma funziona bene, è relativamente efficiente. Quindi almeno il sistema pubblico è efficiente, i cittadini ne hanno fiducia, quindi evadono le imposte molto meno, e c'è una cooperazione Stato-cittadino che permette al sistema di funzionare nonostante il suo peso fiscale. Credo che il problema diventi quando ha un peso fiscale come nei paesi, diciamo, dell'Europa mediterranea, che ormai non è così lontano come quello dei paesi nordici, ormai siamo a pochi punti di PIL in meno rispetto a quello dei paesi nordici, abbiamo poi un sistema pubblico che è molto meno efficiente, abbiamo molta più evasione, per cui chi paga le tasse ne paga molte e chi non le paga non le paga. Va anche aggiunto che questi paesi nordici, soprattutto la Danimarca, ma non solo, stanno adottando quelli che si definiscono come sistemi di flex security, ovvero flessibilità e sicurezza. Flessibilità nel senso che il mercato del lavoro è stato reso più flessibile, permettendo alle imprese di licenziare ed assumere senza costi o con pochi costi i lavoratori, però provvedendo ai lavoratori che sono stati licenziati anche un generoso sussidio alla disoccupazione e aiuti per riciclarsi in altri lavori. Quindi un sistema che permette da un lato flessibilità del mercato del lavoro e dall'altro sicurezza ed evitare costi per chi è temporaneamente disoccupato. Quindi questo credo che sia un esempio che dobbiamo imparare dai paesi nordici, ovvero flessibilità nei mercati, sicurezza fornita dallo Stato, ma da uno Stato efficiente che riesce a incanalare le risorse verso chi veramente ne ha bisogno e non disperderlo in mille rivoli come spesso succede nei paesi mediterranei. Il ruolo dello Stato nei paesi più ricchi è cresciuto molto negli ultimi 40-50 anni, come dicevamo prima. Ora la spesa pubblica rispetto al PIL nei paesi europei è intorno al 50% del PIL. Lo Stato ha un ruolo molto più limitato in paesi più poveri, come nell'Africa subsahariana o paesi dell'America Latina. Questo è un aspetto storicamente ben noto, ovvero che il peso dello Stato aumenta con l'aumentare del reddito dei paesi. Quando i paesi diventano più ricchi si possono anche permettere più sicurezza sociale, più servizi pubblici, si possono permettere di pagare più imposte. Quindi è naturale aspettarsi che i paesi più poveri, quando diventeranno più ricchi, aumenteranno anche loro il ruolo del settore pubblico. I paesi più poveri hanno purtroppo anche altri problemi, che generalmente hanno il livello di corruzione è più alto, che il livello di evasione fiscale è più alto, che l'efficienza dello Stato è più bassa. Quindi il compito, la difficoltà dei paesi più poveri è di far crescere il ruolo positivo dello Stato, che è quello di ridurre la povertà e provvedere servizi sociali a chi ne ha bisogno, riducendo gli aspetti negativi dello Stato, che sono appunto corruzione, evasione, eccetera, e imparando dai paesi più ricchi senza fare l'errore di estendere troppo lo Stato in direzioni non sostenibili. Quindi i paesi in via di sviluppo, in un certo senso, sono in una situazione in cui debbono impostare uno Stato sociale moderno su un sistema altamente imperfetto, in alcuni casi molto imperfetto, e c'è molto lavoro da fare e c'è una parte della finanza pubblica che studia proprio questi aspetti, che è collegata allo studio dello sviluppo economico, come questi paesi in via di sviluppo debbono costruire istituzioni di finanza pubblica adeguate ai loro bisogni. La finanza pubblica quindi studia il ruolo dello Stato, cosa fa lo Stato in un'economia moderna. Ci sono tante cose che lo Stato fa, che sono provvedere beni pubblici, redistribuire ricchezza, provvedere sicurezza sociale, correggere imperfezioni in alcuni mercati. Credo però che non bisogna fare un errore che spesso si fa, ovvero che tutte le volte che c'è qualcosa che non funziona o che non funziona bene, si debba credere che sempre e comunque lo Stato possa fare qualcosa. Il fatto che ci sia un problema non significa che lo Stato lo possa risolvere. Spesso un intervento dello Stato per risolvere un problema potrebbe non far che peggiorare la situazione. Quindi credo che abbiamo affidato allo Stato molti compiti, forse troppi, e credo che continuare nella strada di delegare sempre di più allo Stato non sia una strada perseguibile per i paesi europei.